Vediamo ora l'evoluzione dell'assistenza sociale in Italia. Il primo intervento normativo del nascente Stato italiano nell'ambito dell'assistenza sociale risale al 1862, quando fu promulgata la legge numero 753 che stabilì la presenza in ogni comune delle congregazioni di carità. Questi enti rappresentarono i primi organi di assistenza pubblica generica nei confronti dei bisognosi. Il loro ruolo risultò tuttavia residuale rispetto alle attività caritativo-assistenziali di una fitta rete di organizzazioni private, tra cui le società di mutuo soccorso e le istituzioni assistenziali della Chiesa, che erano molto diffuse in Italia. Il processo di centralizzazione amministrativa del paese, che seguì l'unificazione, non ebbe un forte impatto sulla struttura e sul funzionamento del sistema assistenziale. Come avveniva negli stati pre-unitari, anche dopo l'unificazione, le opere pie, quindi istituzioni di beneficenza private prevalentemente di matrice cattolica, continuarono a rappresentare il pilastro centrale del settore. Nel 1880 erano oltre 11.400 e il numero raddoppiò nel ventennio successivo, arrivando a oltre 23.000 nel 1900. Qualche anno dopo l'istituzione delle congregazioni di carità, nel 1890, fu promulgata la legge 6.972 che intitolata Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che tentò di provvedere al riordino del sistema delle opere pie. La legge Crispi, che è l'intervento normativo più rilevante di questo periodo, attribuì alle opere pie personalità giuridica pubblica e quindi riconosceva come pubblici i loro fini e le denominava istituti pubblici di beneficenza, le IPAB. Attraverso questa legge ne regolava la costituzione, il funzionamento e l'estinzione. La legge era però ancora improntata al paternalismo e al controllo sociale degli assistiti e non contribuì a modificare in modo significativo la configurazione dell'intervento socioassistenziale. Non venivano individuati i diritti sociali ai soggetti in difficoltà, né si occupava della riorganizzazione della rete degli enti gestori. Il ventennio che intercorse tra la fine dell'Ottocento e la conclusione della Prima Guerra Mondiale fu caratterizzato dall'approvazione di alcuni provvedimenti sociali prevalentemente di natura previdenziale, tra cui ricordiamo l'assicurazione sociale obbligatoria contro gli infortuni nel 1898 e quella contro la vecchiaia e la disoccupazione nel 1919. Il conflitto mondiale contribuì a rendere più evidente lo stato di inadeguatezza delle misure di assistenza pubblica. La guerra e l'immediato dopoguerra furono caratterizzati da un aumento della disoccupazione e da un generale peggioramento delle condizioni di vita e di lavoro di ampi settori della popolazione, oltre che da un declino delle condizioni igienico-sanitarie. Quindi, nel nuovo contesto socio-economico, gli interventi statali di natura assistenziale e previdenziale erano insufficienti. D'altro canto, gli istituti di mutualismo volontario e di carità non avevano risorse e strutture adeguate per fronteggiare in modo efficace la situazione di emergenza. In risposta a queste carenze, dal 1917 in poi si assistette a una fioritura di enti centralizzati che erano dedicati all'assistenza a categorie specifiche di bisognosi, come ad esempio l'Opera Nazionale per gli Invalidi di Guerra e l'Opera Nazionale Combattenti, che erano poi dei prototipi degli enti assistenziali nazionali che sorgeranno in seguito nel periodo fascista. L'avvento del fascismo si accompagnò a interventi importanti, soprattutto in campo previdenziale, che era il settore che esprimeva meglio la concezione corporativa del regime. Tuttavia, anche nel campo dell'assistenza pubblica vi furono alcune innovazioni significative. Da un lato vennero istituiti numerosi enti assistenziali nazionali dedicati a specifiche categorie sociali, come ad esempio i ciechi e gli orfani, e dall'altro la politica sociale del regime mirò a fare della famiglia fascista e cattolica uno dei suoi simboli, e vennero così realizzati interventi volti a incentivare la maternità, le famiglie numerose e la costituzione di nuovi nuclei familiari. Nel 1925 venne fatto il più consistente intervento nell'ambito dell'assistenza all'infanzia e alla maternità, con l'istituzione dell'Opera Nazionale per la Maternità e l'Infanzia, l'ONMNI. Questo ente era chiamato a coordinare tutte le iniziative a favore dell'infanzia e divenne uno strumento della politica demografica e razziale del regime. Nel 1937, con la legge numero 843, vennero creati presso tutti i comuni gli enti comunali di assistenza ECA, che andavano a sostituire le precedenti congregazioni di carità. In questo modo si realizzava un passaggio in termini simbolici attraverso la sostituzione nella denominazione del termine carità con quello di assistenza. Quindi a questi enti comunali di assistenza spettava la semplice assistenza generica, ossia soccorrere i poveri, soccorrere gli orfani, i minori abbandonati, i ciechi e i sordomuti poveri, e quindi avevano un ruolo complementare a quello che veniva svolto dalle IPAB. L'aspetto più importante di questo provvedimento risiedeva nell'aver reso obbligatoria un'addizionale che veniva applicata alla maggior parte dei tributi statali, provinciali e comunali, e questa imposta addizionale rappresentò il primo obbligo formale di contribuzione per finanziare l'assistenza pubblica diretta agli indigenti. Alla fine degli anni 40, il quadro della beneficenza legale in Italia si strutturava quindi su due livelli. Allora, diciamo che in prima linea si trovavano le numerosissime IPAB che erano incaricate di provvedere secondo le proprie disponibilità ai vari gruppi di assistiti, e ad esse si affiancavano, diciamo, per l'assistenza generica e gli ECA e gli enti comunali di assistenza. Allo Stato era riservato un ruolo residuale. Questa configurazione era sicuramente inefficace, ma non solo, dava luogo anche a una serie di inefficienze, tant'è che l'inchiesta parlamentare sulla miseria del 1952 così si esprime. Le istituzioni che operano nel campo assistenziale non sono minimamente coordinate tra di loro e anzi si sovrappongono, sono appesantite da cumuli di spese generali, interferiscono le une nelle altre e l'amministrazione dello Stato e i grandi enti previdenziali e le istituzioni pubbliche si trascinano in una congerie di questioni di competenza, di interpretazioni legali, sotto il controllo di una burocrazia indifferente, immobilizzata dai pregiudizi e dalle riserve e timorosa di responsabilità. Dal secondo dopoguerra, quindi all'indomani della caduta del regime fascista, la Carta Costituzionale divenne il nuovo punto di riferimento per le politiche di assistenza sociale nell'Italia repubblicana. In particolare si fa riferimento a due articoli, l'articolo 38 e l'articolo 117. In questi articoli venivano individuate le disposizioni fondamentali riguardo a questo settore di policy. Il primo con riferimento agli aspetti sostantivi, il secondo rispetto all'attribuzione di competenze tra i vari livelli di governo. Quindi l'articolo 38 sanciva la responsabilità dello Stato verso il benessere dei cittadini e già nei primi due commi si distinguevano in modo netto assistenza sociale e previdenza. La previdenza offriva una tutela più intensa contro i principali rischi sociali, l'infortunio, la malattia, l'invalidità, la vecchiaia e la disoccupazione involontaria. Ed era riservata ai lavoratori, mentre l'assistenza sociale era destinata a tutti i cittadini sprovvisti di mezzi, che a causa di inabilità non erano in condizione di trarre dal lavoro il proprio sostentamento. L'articolo 17 riconosceva la potestà legislativa e amministrativa alle regioni in materia di assistenza e beneficenza pubblica. Quindi con l'articolo 117 le regioni venivano ad assumere un ruolo centrale nel sistema socioassistenziale italiano. Quindi sulla base dell'articolo 118, l'articolo successivo, la regione era chiamata a esercitare solo un ruolo di decisione e di indirizzo, ma non di gestione diretta degli interventi, che veniva invece attribuita agli enti locali. Negli anni seguenti all'entrata in vigore della Costituzione si originò un lungo dibattito giurisprudenziale, dottrinale, sul significato della nozione di assistenza sociale e di beneficenza pubblica, che venne chiarito solo all'inizio degli anni 70 attraverso una sentenza della Corte Costituzionale che distingueva l'assistenza sociale, che era una materia statale a cui si collegavano i diritti sociali, dalla beneficenza pubblica, che era invece un insieme non ben definito di interventi da cui si originavano diritti sociali rivolti agli individui che potevano e che quindi potevano essere discrezionali, occasionali e limitati alle risorse dell'ente erogante ed erano di competenza regionale e locale. Um, Diciamo che durante la fase espansiva del welfare, dal 1945 al 1975, il settore dell'assistenza sociale fu interessato da alcuni importanti provvedimenti che riguardarono sia la sfera del sostegno al reddito, sia quella dei servizi sociali territoriali. Vediamoli meglio. Con riferimento agli schemi di garanzia del reddito, che era già iniziata nel 1952, era stato introdotto il trattamento di integrazione al minimo della pensione. Questa prestazione, che era conosciuta come trattamento minimo, consisteva in una integrazione della pensione previdenziale per far sì che questa raggiungesse una soglia minima stabilita per legge e che andava a crescere con l'età del beneficiario. Quindi si configurava come un intervento ibrido a metà strada tra la previdenza e l'assistenza. In seguito, la funzione principalmente assistenziale dell'integrazione al minimo venne resa più esplicita. Nel 1983 l'accesso alla prestazione fu subordinato alla prova dei mezzi e l'applicazione dell'integrazione al minimo ha riguardato un numero ampio di pensioni e ha raggiunto circa il 30% delle pensioni erogate dall'INPS, con un'integrazione che in media copriva il 70% della pensione stessa, sebbene vi fossero ampie variazioni tra le diverse gestioni. Nel 1969 venne poi istituita la pensione sociale, che era una misura di assistenza pubblica nella forma di reddito minimo garantito. La pensione sociale era riservata agli ultra 65 anni senza diritto di pensione di tipo contributivo e in stato di indigenza. Pochi anni più tardi venne introdotta anche la pensione di invalidità civile. Si trattava di una prestazione per le persone invalide e povere che non avevano diritto alla più generosa prestazione previdenziale di invalidità. E la tutela dell'invalidità fu in seguito completata nel 1980 dall'indennità di accompagnamento, che era un assegno mensile a somma fissa, non soggetto alla prova dei mezzi, e destinato agli invalidi non autosufficienti e serviva a coprire almeno in parte i costi per l'assistenza personale. All'atto degli interventi destinati ad anziani e invalidi, alcune misure vennero pensate anche per il sostegno del reddito alle famiglie. Negli anni 30, nel periodo fascista, era stato avviato un sistema di assegni familiari. Questa modesta integrazione al reddito era destinata originariamente al capofamiglia, che era in genere il marito lavoratore dipendente, ed era legata alla presenza di familiari a carico, comunemente la moglie e i figli, ma anche altri congiunti senza reddito. Nel 1988 questo schema venne trasformato nell'attuale assegno per il nucleo familiare. Si trattava quindi di una prestazione riservata alle famiglie con reddito prevalentemente da lavoro dipendente e ai pensionati ex lavoratori dipendenti ed era soggetta alla prova dei mezzi. Anche questa misura presentava una natura ibrida, perché combinava un finanziamento previdenziale formalmente basato sui contributi sociali con una finalità tipicamente assistenziale. Nel corso del tempo, la connotazione previdenziale che originariamente li caratterizzava si è progressivamente persa. E quindi il ruolo di sostegno per le famiglie povere si è reso più esplicito. I potenziali beneficiari di questa misura sono comunque rimasti limitati negli anni, e essa prevalentemente appunto si è rivolta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati. Sul fronte invece della beneficenza pubblica a livello territoriale, una delle disposizioni più importanti di questi anni fu la legge numero 132 del 1968, che viene detta legge Mariotti, che prevedeva la separazione tra le attività sanitarie e quelle assistenziali, che fino a quel momento erano state disciplinate dalla legge Crispi del 1890. Concretamente, che cosa fece questa legge, la legge Mariotti? Concretamente, questa disposizione trasformò gli ospedali, che prima erano IPAB, in enti pubblici e sganciava così la loro evoluzione successiva dal settore socioassistenziale. Di questo ne abbiamo già parlato quando abbiamo analizzato la politica sanitaria. Nel 1970 l'istituzione delle regioni a statuto ordinario rese possibile attuare il decentramento amministrativo previsto dall'articolo 117 della Costituzione. Le responsabilità nell'ambito della beneficenza pubblica vennero attribuite alle regioni e a enti locali che avrebbero dovuto gradualmente sostituire la pluralità di enti esistenti. E allo Stato venivano lasciate le competenze relative ai diritti soggettivi di natura assistenziale e contributiva. Le regioni acquisivano così competenza in una materia ampia e in gran parte indefinita, e i decreti con cui vennero trasferite le responsabilità dal centro alle regioni non stabilivano i principi guida, non stabilivano standard generali da rispettare da parte dei livelli di governo regionali e locali, e preannunciavano solo che questi sarebbero stati fissati da una legge nazionale che avrebbe rappresentato il quadro normativo di riferimento. Questa riforma arrivò molto tardi, arrivò tardi, lasciando così per molto tempo, per molti anni, ampia autonomia ai livelli di governo decentrati, e i margini di manovra delle regioni risultavano pertanto ancora ampi. L'assenza quindi di precisi indirizzi politici ebbe in quei decenni importanti risvolti. Questa lacuna comportò di fatto, nell'arco di oltre un ventennio, lo sviluppo disordinato, disorganico della normativa e degli interventi a livello regionale e subregionale. Quindi questa non definizione da parte del legislatore nazionale, la non definizione di un sistema di diritti sociali minimi da garantire in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, diede adito a una differenziazione territoriale significativa in relazione alle forme di intervento, ai soggetti competenti dei diversi interventi, alla titolarità e alla esigibilità delle differenti prestazioni. In seguito al decreto del 1977, la produzione normativa di riordino prese finalmente avvio nella maggior parte delle regioni italiane e seguendo però dei percorsi molto difformi. Sempre nell'ambito degli interventi assistenziali a livello territoriale, in questi anni furono approvati dallo Stato centrale anche alcuni provvedimenti di natura microsettoriale. Tra questi, il più significativo è quello relativo agli asili nido, fatto agli inizi degli anni 70, con la legge 1044 del 1971. Attraverso questa legge si disponeva un piano quinquennale per l'espansione dei servizi di asili nido. Tuttavia l'attuazione della legge fu carente e fu contrassegnata da consistenti ritardi nell'attribuzione dei finanziamenti. Inoltre a questo si aggiunse anche un forte divario territoriale nella predisposizione dei servizi, che furono concentrati soprattutto nelle regioni del centro e del nord. Nella seconda metà degli anni Ottanta non vi furono provvedimenti rilevanti nel settore delle politiche socioassistenziali e in questa fase storica lo Stato centrale era sempre più impegnato nel tentativo di contenere la spesa pubblica, in particolare, come abbiamo già visto, quella sanitaria, che dopo l'istituzione nel 1978 del Servizio Sanitario Nazionale aveva iniziato ad aumentare in modo significativo. A livello locale le regioni e i comuni proseguivano nella strutturazione delle proprie politiche socioassistenziali, introducendo differenti prestazioni e definendo beneficiari e criteri di accesso sulla base dei propri orientamenti, delle proprie capacità di spesa, dei propri standard. Quindi, nel corso degli anni si andò consolidando un sistema molto molto variegato. In questo sistema i provvedimenti di assistenza sociale si presentavano disomogenei a livello locale e molto stentati a livello nazionale. In conclusione, il periodo dell'espansione della politica socioassistenziale italiana ha assunto i caratteri di una crescita disordinata di attori, di soggetti e di interventi non coordinati, non integrati tra di loro, dal quale ne risultò un sistema fortemente inefficace, inefficiente ed iniquo. Vediamo ora quali sono le radici della arretratezza italiana. Ci si chiede allora quali sono i fattori alla base dello sviluppo disorganico e della mancata modernizzazione del settore socioassistenziale in Italia. Sicuramente vi sono degli aspetti generali che sono appunto legati alla arretratezza nel campo socioassistenziale dei paesi dell'Europa meridionale. Per comprendere le dinamiche sottostanti è utile fare riferimento anche però ad aspetti politico-istituzionali specifici dell'Italia degli anni 50 e degli anni 70, ossia del periodo d'oro dell'espansione del nostro sistema di welfare. In particolare, il grado di polarizzazione ideologica del secondo dopoguerra, che si associava alla presenza di una sinistra che aveva in sé componenti massimalistiche, antisistema ed era internamente divisa, contribuì a complicare lo scenario politico rispetto agli altri paesi continentali. Quindi i contrasti ideologici e programmatici che si associavano a coalizioni governative frammentate e ideologicamente eterogenee minarono la possibilità di portare avanti dei progetti di riforma di ampio respiro. Quindi il policy making venne fortemente influenzato dalla logica delle mediazioni, del compromesso e dello scambio politico. Quindi, dal secondo dopoguerra, il welfare state italiano si è sviluppato attraverso quelle che sono state definite attraverso l'adozione di leggine, cioè dei provvedimenti di natura microsettoriale o microcategoriale, in cui si ritrovavano solo dei frammenti dei grandi programmi riformisti. Per quanto riguarda più da vicino la beneficenza pubblica, va notato che la forza del grande partito cattolico, la Democrazia Cristiana, che era preoccupato di difendere gli interessi dell'ampio numero di enti religiosi operanti nel settore socioassistenziale, senza dubbio minò la possibilità di giungere a una riforma organica dell'intero settore. Quindi non è un caso che per decenni la riforma dell'assistenza, nonostante le numerose proposte presentate in ogni legislazione, sia stata costantemente rimandata. E le diverse visioni esistenti tra i partiti politici in merito all'attribuzione e alla gestione degli immensi patrimoni controllati dagli enti caritativi, quindi tradizionalmente vicini alla Chiesa Cattolica, rappresentarono un ostacolo istituzionale insuperabile per molti anni. Solo dopo aver superato il nodo del trattamento delle IPAB, quindi grazie a una sentenza della Corte Costituzionale del 1988, con cui si poneva fine al loro regime pubblicistico, si aprì l'opportunità concreta di riformare il settore, che fino a quel momento era ancora per larga parte disciplinato dalla legge Crispi del 1890.